La banda presenta
La Terra è blu.
La Terra è blu vuol dire un'ora di salute mentale radiodiffusa su Radio Popolare Milano, Radio Popolare Roma e altre emittenti collegate. Buongiorno Sara.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon anno, visto che noi
buon
torniamo
anno,
oggi.
Buon anno, buon anno, che sia un anno per bene, come noi, decente, potabile. E che sia un anno in cui la salute mentale di tutti noi sia in qualche modo tutelata, e se c'è da attraversare la follia che lo si faccia tornando indietro migliori,
essendo ben accolti magari da qualcuno.
Assolutamente,
infatti.
Perché capita, e noi di questi accadimenti parliamo a La Terra è blu. Vogliamo dire inizio anno, cara Sara, i modi migliori per entrare in contatto,
sì,
con noi e
diamo
far
un
parte
po' di...
della comunità radioascoltante della salute mentale?
Sì, diamo un po' di contatti. Intanto il numero di telefono 02 3001001, oppure abbiamo un Facebook
3001.
Oddio, ecco, vedi, cominciamo subito.
Figurati, perdere... Il problema non è dare i numeri e perdere qualcuno.
Infatti ho perso un 3 3 3 0 0 1 0 0 1. La nostra mail è terra@radiopopolare.it e abbiamo un Facebook anche, La Terra è blu.
Ebbene sì, e quindi per entrare in contatto con noi, per raccontarci questioni di salute mentale o per segnalare qualcosa che merita essere rimbalzato nell'etere, questi sono i modi migliori. E quest'anno di salute mentale comincia con una cosa importante che capita ad Aversa in provincia di Caserta in questi giorni. È una cosa organizzata dal Forum Salute Mentale, di cui noi della Terra Blu siamo articolazione radiofonica.
Sì, infatti si apre si terrà il 14 e il 15 gennaio, quindi questa settimana, il 6° Forum Nazionale sulla Salute Mentale, quest'anno dedicato in particolare al tema degli OPG, no? Di cui abbiamo avuto modo di parlare anche prima di Natale.
Gli ospedali psichiatrici giudiziari, quelli che si chiamavano i manicomi criminali e che vengono ancora ricordati in questo modo.
E ne parliamo oggi con il nostro uomo degli aeroporti, potremmo dire, che contattiamo sempre mentre è in viaggio, sta partendo, tornando, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, Peppe Dell'Acqua.
Dovrebbe essere al telefono con noi. Peppe, ci sente? Non ci sente,
non
ma adesso
sente.
Proviamo a, in qualche modo, a farci sentire anche Dell'Acqua. Peppe Dell'Acqua è uno degli animatori del Forum Salute Mentale, ha un telefono cellulare incandescente perché è sempre molto molto usato, e in qualche modo riusciremo a sentirlo. Riproviamoci. Peppe, buonasera, buongiorno. Eccoci, forse ce la facciamo. Pronto?
Pronto Peppe?
No, non
niente
ci riusciamo
da fare.
Pronto? È caduto Peppe,
è caduto
Dell'Acqua.
Ma ci riproviamo. Vogliamo intanto magari ricordare che sulla questione degli OPG in questo momento si stanno muovendo anche le rappresentanze istituzionali. Infatti prima di Natale avevamo parlato col senatore Saccomanno, che ci raccontava di come si è mossa all'unanimità la commissione sulla salute del Senato, che dopo aver visitato gli OPG, i 6 OPG che esistono oggi in Italia e che raccolgono 1300 persone, no? Correggimi se sbaglio Massimo.
No, è tutto corretto, cara Sara.
Diciamo, la commissione del Senato si è pronunciata all'unanimità richiedendo almeno la liberazione di questi, almeno delle 300 persone che sono state dichiarate non più pericolose, insomma, a livello sociale.
E anche il senatore Saccomanno, come il senatore Marino, Saccomanno vicepresidente e Marino presidente della commissione d'indagine sul Servizio Sanitario Nazionale, saranno ad Aversa per questa riunione del forum. Ma forse abbiamo trovato sull'altipiano carsico Peppe Dell'Acqua.
Esattamente.
Buongiorno Peppe. Dove sei di preciso?
Sono a Sistiana, sull'altipiano carsico appunto, dirigendomi a Ronchi dei Legionari, che è l'aeroporto della regione Friuli Venezia Giulia.
Un luogo che tu frequenti moltissimo. Stai partendo per Napoli per poi arrivare a Caserta. il forum sulla salute mentale ad Aversa, dedicato alla questione degli ospedali psichiatrici giudiziari. 1300 cittadini, nostri fratelli, sono in quelle strutture. Sono pochi rispetto a quanti siamo in Italia. Perché, Peppe, questa questione però è così importante, la questione di quelli di noi che sono così rinchiusi?
Che ci sono due ragioni. La prima, di ordine immediatamente comprensibile e oggettivo. Da un secolo l'addizione del carcere e del manicomio ha prodotto quello che già da subito aveva prodotto, e cioè una condizione di assoluta negazione delle persone, di invivibilità, di assoluta forza di stigmatizzazione, no, di questi luoghi. Quindi la prima ragione è che questi luoghi, così come sono, vanno chiusi, perché sono la negazione proprio dell'uomo, insomma, ecco.
E quale alternativa, diciamo, proponete? Qual è l'alternativa possibile?
Ecco, l'altra ragione è che evidentemente a sostenere questi ospedali psichiatrici giudiziari c'è una mai abbandonata, come dire, paradigma, modello di psichiatria che riduce le persone a malattia, le malattie a pericolosità e la pericolosità a invivibilità. Quindi diciamo che ci sono due segmenti sui quali si deve lavorare in questa assemblea: la prima di ordine organizzativo, politico, di cambiamento, di amministrare un cambiamento proprio di strutture, di riformare, e dall'altro di riattraversare criticamente la psichiatria. Quali sono le possibilità? Beh, le possibilità sono notevolissime, perché in questi 30 anni, da quando la legge di riforma sanitaria è diventata operante nel nostro paese, si è già da allora cominciato a discutere della assoluta incostituzionalità della persistenza dell'ospedale psichiatrico, e dunque si è cominciato a capire e a operare perché sia dal punto di vista legislativo, quindi norme che riducono gli automatismi attraverso i quali le persone vengano poi prosciolte e tenute negli ospedali psichiatrici per 2, 5 o 10 anni a seconda del reato, ma in rapporto alla pericolosità sociale, dunque senza fine, perché questa pericolosità sociale può essere dichiarata in qualsiasi momento. E che cosa si è fatto? Ecco, ci sono state delle sentenze, ci sono state delle norme che hanno teso a ridurre. Quello che è stato evidente è che, chiusi gli ospedali psichiatrici, non c'è stato un aumento di presenze negli ospedali psichiatrici giudiziari, cosa che si paventava allora. Però la risposta in termini operativi qual è? Quello che noi oggi vogliamo dire al forum è semplicemente questo: le regioni devono farsi carico di questo problema, le regioni attraverso i dipartimenti di salute mentale e dunque attraverso il centro di salute mentale, la cooperazione sociale e i progetti personalizzati con investimenti evidentemente finalizzati a questo, possono portare a casa tutti quelli che stanno oggi negli ospedali psichiatrici giudiziari. La prova di quello che sto dicendo, e poi non so se sono stato chiaro, è che se voi guardate
sempre chiaro dall'altipiano,
come?
Sempre chiaro, Peppe dell'acqua dall'altipiano.
Se voi guardate l'uso degli ospedali psichiatrici giudiziari, allora ci sono 1300 persone, come avete detto. 1300 persone significano 2 persone ogni 100.000 abitanti, questa è la media nazionale. Se voi guardate poi le regioni, vedete che per esempio la Liguria, per esempio la Lombardia, per esempio la Sicilia, per esempio la Sardegna hanno fra 3 e 4 per 100.000 abitanti, e qualcuna anche più di 4. E ci sono regioni come quella dalla quale vi sto parlando, cioè dall'Altipiano Carsico, il Friuli Venezia Giulia, che in questo momento si ritrova a 0,6-0,7 per 100.000 abitanti, cioè si trova a meno della metà della media nazionale. A questo punto la domanda è chiara: e si capisce che la presenza di persone in ospedale psichiatrico giudiziario non dipende evidentemente dall'indole dei liguri, dei sardi o dei lombardi, che potrebbe essere più matta e delinquenziale di quella del Friuli Venezia Giulia, ma dipende semplicemente da quanto le politiche regionali mettono in campo in termini di servizi, in termini di integrazione, in termini di attivazione della cooperazione sociale, in termini quindi di opportunità e di possibilità, come dire, quella seconda possibilità che bisogna dare a chiunque e a maggior ragione a chi si trova devastato e sopraffatto da eventi di vita che talvolta sono perfino incomprensibili a noi, insomma.
Ecco,
no, che...
Peppe, a proposito di questo, qual è, poi sono sempre storie individuali, ma qual è il tratto comune, qual è il percorso che porta un cittadino che ha dei problemi di salute mentale o che può non averne,
certo,
a finire in uno di questi sei ospedali,
sì,
psichiatrici giudiziari,
sì,
a Montelupo,
sì,
come a Reggio,
sì,
Emilia,
sì,
o a Barcellona,
sì,
a Pozzo di Gotto in Sicilia? Qual è il percorso che ci fa finire?
Guarda, c'è una, come si dice, una strada maestra, che è quella della perizia psichiatrica. Un cittadino che commette un reato deve essere giudicato, ma come sempre, come tutti, come me, te, chiunque altro, fatto salvo qualcuno che può anche
non è detto giudicato. Non è detto dell'arco, no,
appunto,
Corte,
questo volevo dire, ci sono quando poi si presume che questo reato, qualsiasi esso sia, dalla offesa al pubblico ufficiale al più efferato delitto, si presume che ci sia la presenza di un disturbo mentale, quello che il codice penale chiama l'infermità di mente, il giudice è tenuto a chiedere una perizia psichiatrica. Il perito che viene nominato dal giudice deve rispondere a un quesito che è sostanzialmente il seguente: se la persona nel momento in cui commise quel reato era capace di intendere e di volere.
Quindi distinguere il bene dal male e volere il bene.
Distinguere il bene dal male, questo, siamo già negli Stati Uniti in questo distinguere il bene dal male. Però è esattamente così come dici. E dunque il perito si pronuncerà per una presenza di malattia mentale, per una presenza non completamente determinante della malattia mentale o per l'assenza della malattia mentale. Il giudice domanda anche se questa persona è pericolosa socialmente, è un quesito di molta dubbia consistenza. Sta di fatto che se il perito risponde che la persona ha commesso il reato essendo in preda, come dire, costretta da un disturbo mentale, dunque era infermo di mente, e risulta essere
socialmente pericoloso,
ecco che scatta il proscioglimento, cioè il processo non va più avanti e la persona viene inviata per 2, 5 o 10 anni rinnovabili sempre in ospedale psichiatrico giudiziario con una misura di sicurezza, quindi cura e custodia. Ci sono altre vie per andare in ospedale psichiatrico giudiziario, che sono quelle della sofferenza, del disagio, della malattia o del comportamento alterato che insorge in corso di depressione, di reclusione.
Quando si è in galera.
Dei cosiddetti rei folli, no? Prima stavo parlando dei folli rei, questi per stare in terminologie lombrosiane, da lì che deriva tutto questo armamentario di cui parliamo. E dunque possono essere inviati per osservazione in ospedale psichiatrico giudiziario. La strada maestra è quella che ho detto prima, e allora voi capite che è importante. Scusatemi per essere sempre chiaro, quella è la strada maestra. Dunque le persone sono lì perché hanno commesso un reato e perché sono state dichiarate inferme di mente e perché risulterebbero essere socialmente pericolose. Qual è il ragionamento che si sta facendo oggi? Ci sono state due luminose sentenze della Corte Costituzionale che dicono: ma se una persona sta male, perché viene ricoverata in un ospedale psichiatrico? Perché se una persona che non ha commesso reato sta male, non viene ricoverata in un ospedale psichiatrico, anzi la legge dello Stato ha dichiarato che l'ospedale psichiatrico è inutile per la cura e semmai è fortemente dannoso per la carriera che la persona farà. Dunque questa misura di sicurezza, anche in presenza di infermità di mente, deve essere deve essere vissuta nel contesto sociale della persona, deve essere vissuta col sostegno dei servizi di salute mentale, dei centri di salute mentale. E questo è il punto forte, no, sul quale si aggancia anche la petizione, la chiamo così, la supplica, no, sembrerebbe quasi natalizia di Saccomanno e di Marino. Perché attualmente le persone che sono lì potrebbero vivere questa misura di sicurezza e quindi questa cura sotto il controllo eccetera eccetera nel loro paese di origine, nella loro
dell'acqua. Un'ultima cosa, che poi conoscendoti rischi di perdere l'aereo, non sarebbe la prima volta.
Sì. Non ho mai perduto, arrivo sempre all'ultimo momento, ma non lo perdo mai.
Senti,
anche perché gli aerei arrivano in ritardo spesso.
Sì,
e quindi
tu lavori su questo. No, chi ci sarà ad Aversa al forum, al sesto forum sulla salute mentale, a parlare di questa possibilità di chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari?
Puoi ripetere l'inizio della domanda?
No, chi ci sarà? Chi ci sarà a parlare di queste strategie per arrivare alla chiusura?
Intanto ci saranno anche alcune persone che questa esperienza hanno fatto e che oggi sono in grado di parlarne e dunque di raccontare la loro storia e la loro storia di ripresa. Ce ne sono tante di storie impensabili di ripresa, cioè di persone che purtroppo a 20 anni hanno commesso dei reati terribili e inimmaginabili, come dicevo, per noi, come per esempio uccidere il padre o uccidere la madre, e che a 30 anni o a 35 stanno vivendo una vita soddisfacente all'interno delle relazioni. Poi ci saranno operatori del sistema penitenziario, operatori del sistema salute mentale, pubblici amministratori. Non ci sono, un po' perché lo abbiamo desiderato, giuristi e magistrati, perché io personalmente ritengo che è questo campo, quello che oggi si riunisce, che domani, che dopodomani si riunisce ad Aversa, che deve discutere intorno a queste questioni. Come voi sapete, il forum è nato proprio su queste questioni e vorrebbe ridurre un po' la dissociazione che c'è nel campo della salute mentale tra quello che si pensa e su cui si è d'accordo, appunto, che non esistano più i manicomi giudiziari, e quello che si fa. Vorremmo capire un po' meglio a che punto siamo con le pratiche, con le risorse messe in campo, con l'attuazione di questi decreti di cui ho malamente parlato prima, eccetera eccetera, e stiamo già pensando, visto l'affluenza che sarà enorme di persone ad Aversa, che avremo bisogno, proprio per fare una verifica tra 6 mesi o 9 mesi, di un'altra seconda assemblea su questa questione, anche per verificare quello che sta accadendo, perché da quello che mi risulta la richiesta che ha fatto la commissione d'inchiesta Marino sta avendo dei risultati. E quindi in molte regioni è già accaduto che 2, 1, 3 persone, ma sa, moltiplicato per 20 fanno anche 50-60 persone, sono tornate a casa, non 300, ma certo, già sta accadendo questo, ecco.
Dell'acqua, teniamoci in contatto, noi speriamo che gli amici di Radio Fragola di Trieste realizzino lì poi un bilancio delle 2 giornate del forum sulla salute mentale mandare in onda per fare riepilogo.
Cercherò di sostenerli in questo bilancio
con la severità che la contraddistingue. Dell'acqua, un saluto.
Grazie, buon lavoro.
Era Peppe Dell'Acqua in partenza per Aversa al forum salute mentale dedicato al
14
superamento.
14 e 15 gennaio.
Cosa ascoltiamo, Sara?
Ascoltiamo Fabrizio De André. Erano poco più di 10 anni ieri che mancava. Questa è Il Matto, una canzone del 1971.
Temo, cara Sara, che ci tocchi parlare ancora di cimiteri in cui finiscono le persone con problemi di salute mentale. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata dell'anno scorso.
Sì, ne abbiamo parlato con Francesco Zarzana, questa volta lo dico giusto, che appunto ha raccontato la storia del cimitero del sud della Francia, dove sono stati scoperti da poco i resti, purtroppo, di persone che non stavano bene, che erano internate nel manicomio nel sud della Francia, che furono di fatto seppelliti lì, abbandonati senza neanche una croce, un nome.
E invece questo inizio di anno si è aperto, ne hanno parlato un po' i giornali, con una terribile scoperta in Tirolo, nel Nord Tirolo, in Austria, di un cimitero di persone con problemi di salute mentale vittime dell'eutanasia nazista. Il sospetto, ma è qualcosa più di un sospetto, è che fra queste persone ci fossero anche dei concittadini italiani deportati alla metà degli anni prima della fine della guerra, e qualcosa ci facciamo raccontare da un signore che dirige i servizi di salute mentale di Merano e che ha studiato i rapporti fra nazismo e psichiatria. Lui si chiama Lorenzo Toresini. Buongiorno Toresini.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ci racconta un po' di questa scoperta, che non è stata proprio una cosa improvvisa. Si sapeva della eutanasia nazista, il progetto di eliminazione delle vite indegne di essere vissute. Cos'è successo in Nord Tirolo?
Beh, in Nord Tirolo è successo quello che avete detto voi, che hanno scoperto una fossa comune che però non era un vero e proprio cimitero, un cimitero di fatto, non di diritto, nel senso che mi hanno detto ci stava un parcheggio sopra, il parcheggio delle macchine con tanto di asfalto.
Toresini, è una questione che ritorna, perché anche a Cadillac il progetto originario è di fare un parcheggio. Sul monumento.
C'è un rapporto tra cimitero, nazismo, parcheggio.
Bisognerà studiarlo, prego.
Per cui questo fosso comune era andata sostanzialmente dimenticata, ma non era andata dimenticata del tutto, perché risulta che ci fosse un archivio, insomma qualcuno sapeva esattamente dove stava e molto probabilmente anche chi stava là sotto. Quindi un meccanismo di vera e propria remozione, chiaramente.
E chi c'era là sotto, Toresini?
Ma ci stavano i pazienti che erano stati soppressi con sperimentazioni diverse, si parla per esempio di sperimentazione con diete da fame, ma probabilmente anche altre sperimentazioni, inoculazioni di bacilli tubercolari virulenti, sperimentazione per capire come si muore esattamente quando si muore per freddo e altre sperimentazioni di questo genere, che furono fatte nel periodo del cosiddetto progetto T4, T4 deriva da Tiergartenstrasse 4, che era la via di Berlino dove stava l'ufficio di questo progetto nazista. Progetto che però non fu inventato dai politici nazisti, ma fu proposto ai politici dei medici del tempo, che erano naturalmente nazisti, perché lo erano credo più o meno tutti, che però provenivano da una mentalità scientifica o pseudoscientifica, che insomma anche antecedente al nazismo, che non fu necessariamente di origine tedesca, ma il pensiero fu anglosassone e americano, derivante da un'applicazione impropria a livello sociale di quello che fu il grande pensiero di Darwin, insomma, naturalmente l'eliminazione dei diversi, a cui provvede l'eliminazione dei più deboli, a cui normalmente provvede la natura, veniva aiutata dagli umani. I nazisti lo accettarono e lo applicarono ben volentieri.
Possiamo dire, non è una forzatura dire che l'olocausto, una delle macchie del secolo scorso, l'olocausto del popolo ebraico, del popolo rom, sì, delle persone omosessuali, è stato sperimentato, provato sull'olocausto delle persone con disturbo mentale?
Ma non è sicuramente una forzatura, è ora di cominciare a dire queste cose, dimostrate dal fatto che quella volta, allora ci furono due periodi, l'olocausto degli ebrei della seconda parte della seconda guerra mondiale, il progetto T4 partì nel 39 ma fu chiuso nel 40 per l'intervento pressante di tutte le chiese cattolica e protestanti del Terzo Reich da Amburgo a Bolzano, che insomma sotto la guida del famoso cardinal von Galen, che adesso Papa Ratzinger vuole fare santo perché lui conosce bene questa storia, stimolò tutti i sacerdoti, i pastori a predicare in predica la domenica contro questo progetto di eliminazione dei soggetti deboli. Questo sta a dimostrare che se le chiese fossero intervenute anche nei confronti degli ebrei avrebbero potuto bloccare questo progetto.
Toresini, un passo verso le questioni su Tirolese, la provincia di Bolzano, la provincia di Trento. Perché c'è il ragionevole sospetto, la certezza che ci fossero dei cittadini trentini fra quegli finiti nel cimitero parcheggio in Austria?
Ma trentini probabilmente no, su tirolesi di lingua tedesca, cittadini italiani di lingua tedesca, molto probabilmente sì, per il semplice fatto che nell'autunno del 39 partirono 400 pazienti ricoverati all'ospedale psichiatrico di Pergine in Trentino, però di lingua tedesca Alto Atesini, che furono trasferiti in via amministrativa negli ospedali in diversi ospedali psichiatrici tedeschi, tra cui Kaufbeuren, perché erano stati dichiarati cittadini del Reich, dal momento che erano interdetti e i loro familiari si erano dichiarati optanti, cioè
scelsero la Germania,
la cittadinanza del Terzo Reich, sì, in quel momento. Per cui per una forzatura della tuttora ancora vigente legge sull'interdizione dell'articolo 440 del codice civile, furono dichiarati cittadini tedeschi anche loro, e quindi per motivi apparentemente unicamente budgetari furono trasferiti nel Terzo Reich e poi furono sottoposti a queste sperimentazioni, dato che appunto erano persone che vivevano vite non degne di essere vissute, cioè erano persone che gravavano sul budget del Terzo Reich, per cui il Terzo Reich fece praticamente un investimento.
Non è tornato nessuno di questi cittadini sudtirolesi di lingua
non
tedesca?
Non mi risulta. Guardi, non mi risulta. Io conobbi una signora che era la figlia di uno di questi e che testimoniò in un importante convegno che tenemmo a Bolzano nel 1995, quindi in epoca molto recente, e solo allora la cosa si è fatta conoscere in provincia di Bolzano.
Scusi, dottore, lei, come dire, ha dedicato a questo ambito di ricerca molto lavoro, ha pubblicato anche altri libri, ricordiamo Psichiatria e Nazismo, la deportazione ebraica dagli ospedali psichiatrici di Venezia nell'ottobre del 44 e altri ancora. Ma cioè, in Germania in questo momento esiste la stessa, che lei sappia, esiste la stessa attenzione su questi pezzi di storia?
Sì, bisogna onestamente riconoscere che la Germania, forse più ancora dell'Austria, ha fatto un grosso lavoro di revisione a partire da due nomi: il professor Klaus Dörner, tuttora vivente ad Amburgo, che dall'80 in poi fu il primo a squarciare il velo dell'omertà degli psichiatri sul passato psichiatrico nazista, e come seconda figura il collega dottor Michael von Cranach, tra l'altro discendente del pittore Lukas Cranach, che è a Kaufbeuren, vicino a Augsburg Augusta, e scrisse parecchi libri con migliaia di pagine su questo argomento e contribuì moltissimo a far chiarezza su questa cosa in Germania. In Austria il direttore dell'ospedale psichiatrico dello Steinhof a Vienna è venuto a Venezia nel 98 a testimoniare il fatto che erano stati di recente trovati dei cervelli in formalina che si riteneva fossero di pazienti allora deceduti naturalmente, di cui si capì invece che erano stati pazienti sacrificati appositamente, insomma.
No, mi colpisce anche che si utilizza il termine eutanasia, ne parlavamo prima dell'inizio della trasmissione, insomma, cioè, come mai sembrerebbe un omicidio legalizzato più che un'eutanasia?
Sicuramente si trattò di omicidi legalizzati. Il pensiero di allora era quello del colpo di grazia benefico nell'interesse stesso di queste persone che vivevano delle vite tristissime. Ora è sicuramente vero che il fatto che le persone che stavano ricoverate in manicomio vivevano delle vite tristissime, però naturalmente non era il caso di risolvere il problema in quel modo. Il problema si doveva risolvere in un modo molto più complesso, cosa che da Basaglia in poi in Italia è stata iniziata, insomma.
Noi pensiamo di far cosa gradita agli ascoltatori di Radio Popolare Milano e Roma, anticipando che sulla questione del T4, lo sterminio delle persone con disturbo mentale come preparazione all'Olocausto, ha riflettuto e rifletterà con uno spettacolo Marco Paolini, che andrà in onda sulla 7 nella serata del 26 gennaio, il giorno prima della giornata della memoria. Ma anche di questo parleremo più avanti. Toresini, noi la ringraziamo, le chiediamo che tempo fa a Merano, perché è sempre
una splendida giornata.
Accidenti.
L'anticiclone delle Azzorre è arrivato anche qua.
Grazie, buona giornata.
Grazie.
Arrivederci. Lorenzo Toresini, che dirige i servizi strumentali di Merano e che ha studiato i rapporti fra psichiatria e nazismo. Casomai mettiamo sul nostro Facebook anche riferimenti bibliografici del prestigioso Toresini.
Vedi che a volte la ricerca accademica, tutto questo è frutto di ricerca accademica, ricordiamolo. Quindi,
sì, abbiamo digitato su IBS il nome di Toresini, è venuto fuori. Che cosa ascoltiamo? I Ramones,
addirittura Cimitero Vivente. Questa è un'associazione che ha fatto il nostro Danilo Di Termini. La canzone è Pet Cemetery.
Proviamo, cara Sara, qui alla Terra Blu, a tirarci un attimo su, perché abbiamo parlato di ospedali psichiatrici giudiziari dove si finisce internati, abbiamo parlato di morti, di sterminio. Rimaniamo in quelle terre, nel Trentino, però per parlare di una cosa un po' lieta, un reparto di diagnosi e cura, i reparti degli ospedali civili, dove si finisce quando si ha un problema acuto di salute mentale, che si è ristrutturato e che opera a porte aperte, quindi senza nessuna costrizione. Abbiamo parlato qualche settimana fa del club dei reparti italiani che non tengono neanche le porte chiuse. Questo club si allarga perché lunedì prossimo, il 17, c'è un lieto party per inaugurare il reparto di salute mentale nell'ospedale di Trento, che non tiene le porte chiuse, ma sì, le tiene aperte.
Infatti il 17 gennaio alle ore 12 ci sarà addirittura un rinfresco e un'apertura ufficiale del servizio psichiatrico di diagnosi e cura all'ospedale Santa Chiara di Trento, che dopo un percorso cominciato nel 2007, che adesso ci racconteranno i nostri ospiti, finalmente apre le proprie porte. Dalle 8 alle 20 il servizio è aperto a tutti. E a chi precisamente ce lo racconta, abbiamo al telefono Claudia Maestrelli.
Claudia Maestrelli, che è un familiare di quelli che frequentano il reparto nelle occasioni che adesso lei stessa ci racconta. Signora Maestrelli, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Lei, abbiamo imparato a conoscere, lei è un UFE, un utente familiare esperto di Trento, e lei bazzica ogni tanto il reparto nell'ospedale di Trento?
Sì, esatto, 2 giorni alla settimana, dalle 9 di mattina alle 4 del pomeriggio io sono là.
E cosa fa mentre è lì?
Allora,
per raccontare,
sì, io al mattino, come tutto il personale, vado nelle stanze a visitare gli ospiti, gli utenti, li chiamiamo utenti, e con loro praticamente si fa il famoso giro come lo fanno in tutti gli altri reparti, e questa figura c'è. Poi si va alle consegne, sempre con loro, dottori, operatori, e si parla dei vari casi, dei vari utenti ricoverati. Poi praticamente l'UFE che fa? Soprattutto dà ascolto, sta assieme a loro, e spesse volte interveniamo, nel senso che magari un ricovero che è stato fatto un po' coatto, praticamente la figura del medico che ha il camice allontana un po' e fa paura all'utente, quindi noi ci avviciniamo con un altro modo, perché abbiamo il nostro vissuto, non siamo tecnici, non siamo dottori, però col nostro modo di pensare e di fare, praticamente spesse volte facilitiamo a prendere la terapia che magari da un dottore col camice viene rifiutata. E soprattutto noi diamo molto molto ascolto a loro, per cui ci cercano, andiamo fuori, li accompagniamo, se hanno dei permessi magari andiamo al bar, oppure devono andare a casa a prendere delle cose. L'UFE fa questo, ma soprattutto dà l'ascolto, sta assieme a lui e fa molta molta relazione, e questo compensa. Aiuto. Veramente veramente tanto, perché quando manca l'UFE il reparto, non dico che va in tilt il reparto,
no,
ma
però,
quasi.
Senta, ma adesso non ci sentono i medici, li sentiamo dopo, ma fino sì, a lunedì, quando si inaugura il reparto con le porte aperte, il reparto era con le porte chiuse, signora Maestrelli?
Sì, certo, certo. C'erano, sì.
No, dica.
Come cambia?
Allora, secondo me è una cosa giustissima aprire le porte in questo senso. Noi praticamente UFE andiamo fra la gente, andiamo in Italia, siamo stati anche all'estero, adesso io vengo da Pechino, che sono stata
a Pechino,
8 giorni,
signora,
con il primario, sì, perché abbiamo un gemellaggio con degli ospedali che purtroppo là ci sono ancora i manicomi, però cerchiamo di dare il nostro modello, e praticamente è giusto aprirle, perché noi andiamo contro lo stigma, no? Noi parliamo di non aver paura, e poi noi chiudiamo le porte, questo è un controsenso.
Ha ragione. Senta, certo. Sentiamo se è d'accordo Claudio Agostini, che è uno psichiatra,
sì,
che dirige
lo conosco.
Lo conosce,
sì,
ci mancherebbe, lui dovrebbe, certo, essere il responsabile del reparto di
Trento. Sì, esatto, sì.
Vediamo se ci sente. Ci sente Agostini?
Sono qua.
Eccoci, Agostini,
buongiorno,
lei.
Buongiorno.
Ci dice la sua, com'è stato questo passaggio dall'avere le porte chiuse, quindi da non poter uscire, ad avere le porte aperte nel reparto ospedaliero della salute mentale di Trento?
Sì, questa apertura delle porte è il punto d'arrivo di un percorso lungo che parte da 3 anni indietro ed è frutto di un'ampia discussione che ha coinvolto i pazienti in primo luogo, i loro familiari, gli operatori del reparto, suscitando un sacco di contraddizioni che un po' alla volta abbiamo cercato di superare per arrivare a questa apertura. Diceva lei prima che questo club esclusivo dei reparti che non contengono e tengono le porte aperte, di fatto sono circa 15 soltanto in Italia su 350-400 SPDC, quindi
noi avevamo parlato con l'SPDC di Mantova anche, che parte.
Allora, però questo club esclusivo mira a essere un club inclusivo, perché io credo che aprire le porte di un SPDC risponde innanzitutto a motivazioni di carattere etico, ma anche e soprattutto a motivazioni di carattere terapeutico e di buon governo, perché è noto ed evidente che in una relazione che riconosca la soggettività dell'altro, la simmetria e la violenza sono molto meno probabili che in una relazione chiusa e simmetrica in cui la porta segna un confine invalicabile.
Ma cosa vuol dire, dottore, scusi, che le porte del centro saranno aperte dalle 8 alle 20?
Vuol dire che come in tutte le, questo è stato frutto di una lunga discussione, no?
Ne è uscito, allora, ne è uscito sfinito Agostini da questa discussione?
No, è anche bello, devo dire, che è il sale del nostro lavoro. La decisione di chiudere la notte deriva non tanto dal fatto della paura che i pazienti ricoverati scappino, ma dall'evidenza che talvolta c'è chi vuole entrare di notte per motivi non sempre nobilissimi. E comunque il ragionamento che ci sta dietro è che la notte normalmente nelle case le porte vengono chiuse e che quindi, quella essendo una piccola comunità sia pur temporanea, la notte chiude le porte. Però è chiaro che il passaggio simbolico dell'avere le porte chiuse 24 ore, come era da sempre, dal 78, insomma, da quando è nato l'SPDC, a una porta aperta, insomma, è un passaggio importante. Se poi questo porterà a un'apertura alle 24 ore, lo vedremo, forse è anche auspicabile in questo momento, però mi sembra già importante questo passaggio.
Agostini, può sembrare un dettaglio, ma i dettagli danno a volte l'idea della qualità. Lunedì festeggiate a mezzogiorno con un piccolo rinfresco, ci può anticipare che cosa abbiamo da mangiare e da bere, perché anche da questo si vede la qualità diffusa?
Ma noi abbiamo un catering che è fatto da un gruppo di pazienti del nostro servizio che offre anche una qualità molto elevata, per cui ci saranno sui dettagli della cucina non li so, so che tutte le volte che il catering ha offerto i suoi servizi si è mangiato molto bene, quindi
sentiamo se la signora Maestrelli familiare
concordo perfettamente.
Lei parteciperà, Claudia, alla giornata di lunedì?
Certo, sicuramente.
Claudia,
sì, sono.
Un'ultima cosa, ma senza intrudere nella sua vita personale, lei ha un parente che ha un problema grave di salute mentale?
Sì, mio marito, posso anche dirlo, l'ha avuto 19 anni fa e ne è uscito veramente a testa alta e infatti adesso fa l'UFE ed equipe con l'equipe reale, per cui da un grosso problema che aveva lui adesso si mette a disposizione a servizio di chi per la collaborazione con l'equipe e con i dottori.
Un grandissimo.
Quindi mi dica se questo non è poco. Ho anche un figlio che purtroppo adesso ha dei problemi che però li ha avuti in precedenza, però adesso la qualità della sua vita è migliorata tantissimo, perché noi abbiamo un fare assieme, che questo fare assieme veramente aiuta moltissimo.
Fare assieme vuol dire fare assieme fra cittadini,
fare assieme
utenti,
fra dottori, operatori e
familiari,
esatto, familiari, utenti. Noi lo chiamiamo fare assieme perché abbiamo capito che il fare assieme rende di più che ognuno resti nella propria nicchia e poi non risolve il problema.
Signora Claudia, grazie, grazie anche a Claudio,
grazie a
Agostini.
Voi. E grazie a voi.
Buona apertura,
grazie a voi.
Buon abbattimento delle porte, che è sempre una bella cosa. Ancora musica e poi parliamo di polpette, cara Sara, sei
sì,
d'accordo?
Ascoltiamo Dave Van Rock, One Met Ball, un pezzo di carne, una palletta di carne, perché pioveranno polpette tra poco.
Eccolo.
E questo era Dave Van Rock, cantava i tempi della Grande Depressione, quando non c'era da mangiare. E perché, perché Dave Van Rock? Perché adesso noi parliamo invece di un posto dove ci sarà molto da mangiare, cose molto buone. È un progetto che a me entusiasma, devo dire che l'hanno rubato a mio fidanzato che lo voleva fare,
certo,
adesso
certo.
Non potrà più farlo.
Aveva già avuto l'idea il fidanzato di Sara,
esatto.
Chiaramente gliel'hanno rubata, certo, certo.
Una meravigliosa polpetteria che aprirà proprio domani qui in centro a Milano, si chiama Cicilla, aprirà in zona Moscova a Milano. È una polpetteria, diciamo, che nasce da un progetto del consorzio sociale Light, una creazione di impresa sociale.
Impresa sociale, cioè una possibilità di una seconda vita facendo polpette.
Con le polpette, infatti. Ce ne parla oggi, abbiamo al telefono una delle persone che lavorerà e che servirà e cucinerà polpette a partire da domani, che si chiama Yuri.
Yuri dovrebbe già essere nella polpetteria di via Alessandro Volta a fare gli ultimi preparativi. Yuri.
Sì, buongiorno.
Yuri, ce la facciamo domani a inaugurare alle 18 con le prime polpette pronte?
Certamente, con piacere anche.
Siamo in ritardo?
No, stiamo lavorando, siamo bene preparati.
Voi sapete, Yuri, che state aprendo veramente un'impresa rivoluzionaria, cioè quest'idea delle polpette, cioè che uno a pranzo può andare lì e si prende, non so, quante polpette, qual è la quantità minima? 4-5 polpette?
5
polpette, vedi, come diceva mio fidanzato, è esattamente la stessa cosa.
Sì, Yuri, scusa, ma Sara è convinta che voi abbiate rubato l'idea al suo fidanzato.
Vabbè.
Senti, senta Yuri, quante persone lavorerete a Cicilla, la prima polpetteria di Milano?
Siamo in quattro, una squadra di 5 persone, sì.
5 persone e ricordiamo che questo progetto nasce per, come dire, nell'idea di dell'inserimento lavorativo, no? Di dare, trovare un lavoro, inventarsi un lavoro per persone che escono da un percorso di disagio e diciamo, a chi è venuta in mente questa idea delle polpette? Io torno sul solito argomento.
Tuo fidanzato, esatto. Prego Yuri.
Io sono stato aiutato da Rosario, che è dell'Olinda, della cooperativa
Olinda, certo.
È quella che gestisce un pezzo dell'ex manicomio di Milano e gestisce anche il bellissimo bar del nuovo teatro dell'Elfo. Scusa Yuri.
Mentre invece noi faremo polpette di carne, verdura e di pesce e faremo l'inaugurazione domani alle 18. E volevo ricordare che i nostri prodotti sono tutti biologici e a chilometri zero, quindi con filiera corta.
E anche questa è una cosa importante. Yuri, sei emozionato nell'iniziare questo lavoro, il contatto col pubblico, l'olio che frigge?
Sì, molto. Non vedo l'ora, sono fremente.
Sei fremente. Ma ti sei formato alla difficile arte di cucinare polpette?
Sì, ho fatto un corso di 2 settimane, ma comunque sono già gastronomo, lavoro da anni come cuoco, quindi,
quindi siamo
quindi
garantiti.
Tu ti occuperai della parte cucina, diciamo, proprio della produzione delle polpette?
Sì, certamente servirò anche a turni, farò anche questo.
Senti, avete un'idea di quante polpette sarete in grado di sparare in aria ogni giorno, più o meno, a Cicilla?
No, non saprei, spero tante.
Yuri, se la domanda non è troppo, quando è che ti è capitato di star male, di avere qualche questione?
Ma io sono mi hanno diagnosticato schizofrenia, ma non mi voglio assolutamente adagiare a questa etichetta, anche perché se no sarei un gargiulo.
Un gargiulo, io non conosco.
Uomo che non vale troppo?
Più o meno, sì.
Più o meno, cioè. E poi, caro Yuri, penso che tutti noi siamo un misto di cose,
gargiuli.
Di gargiuli e di cose, quindi siamo tutti una grande polpetta. Senti, molti auguri a te, molti auguri a Cicilla, la prima polpetteria impresa sociale di Milano, che apre domani alle 18 in via
Alessandro Volta.
Al numero 7. Yuri, un abbraccio.
Grazie,
in bocca al lupo. Grazie. Verremo a mangiare polpette.
Ebbene, sì, lo faremo. Tutti noi abbiamo bisogno di una polpetteria di riferimento, un'impresa sociale che rimette le nostre vite un po' in circolazione. Questa storia che il tuo fidanzato aveva già avuto l'idea. Cosa?
Infatti, vabbè, ma noi proveremo a farla altrove. Vedrai che, insomma, pioveranno polpette dappertutto.
Pioveranno polpette. Andate a, come dire, a recensire Cicilla, la prima polpetteria, che è anche una grande impresa sociale.
Noi metteremo sul nostro Facebook, anzi Sabrina Tinelli lo sta già facendo, il sito della polpetteria, che è www.cicilla.it, per chi volesse consultare i menu, capire che cosa vuole. E ci diamo appuntamento alla settimana prossima. La Terra Blu continua. Vogliamo ricordare un appuntamento che coinvolge la compagnia Stravaganza.
Vero.
Una compagnia di Milano che presenta il suo spettacolo, che vede partecipazioni anche illustri, Claudio Bisio, Nicolò Agliardi e altri ancora, allo spettacolo al Teatro L'Elfo di Milano dal 13 al 16.
Anche questo merita di essere seguito. Si chiama Ostinati e Contrari. Se sul sito dell'Elfo troverete tutte le indicazioni. Noi vi ringraziamo, recensite Cicilla per noi sulle pagine Facebook, segnalateci iniziative di salute mentale che meritano di essere raccontate, e abbiate cura della vostra salute mentale. Cerco il tasto giusto, l'ha rubato il tuo fidanzato, e mando la sigla finale.
Ci sentiamo mercoledì prossimo. terra@radiopopolare.it.
Abbiate una buona settimana. Let's go.